Comincia oggi un nuovo appuntamento dedicato ai diritti dei consumatori e ospite ai nostri microfoni torna l'avvocato Nicola Todeschini, che è membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori, all'interno del quale è attiva una sezione dedicata alla responsabilità medica ed è anche legale del Tribunale del Malato. Allora innanzitutto buongiorno e ben ritrovato avvocato Todeschini.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Oggi vogliamo parlare del consenso informato, un'espressione che sta diventando di ampia diffusione anche nel linguaggio corrente quando si parla di tematiche sanitarie. Ma che cosa vuol dire consenso informato, avvocato?
Sì, ha ragione nel dire che il tema del consenso informato rappresenta quasi un aspetto di inflazione nel linguaggio tra medico e paziente, e lo dico anche così sottolineando l'aspetto deleterio di un'attenzione forse un po' eccessiva sull'argomento, in quanto a causa di questa attenzione eccessiva per lungo tempo ci si è concentrati più sul consenso informato in senso tecnico, che è solo l'aspetto finale del rapporto informativo tra medico e paziente, si è un po' dimenticato che il consenso informato non ha nessun valore se non è per l'appunto informato e quindi se non è preceduto sempre e costantemente da un'adeguata informazione. Quindi il consenso informato è solo l'apice di un corretto rapporto, quindi di una corretta informazione tra medico e paziente, e a nulla vale prestarlo se è frutto solo di una richiesta finalizzata quasi a burocratizzare insomma il rapporto e non è stato anticipato da un'adeguata e corretta informazione.
Quindi questo concetto nella storia della giurisprudenza, oltre che della pratica medico-sanitaria, ha vissuto una certa evoluzione?
Certamente sì, un tempo per il medico il problema del consenso informato era quasi esclusivamente relegato agli aspetti penalistici della professione, in sostanza a causa anche di alcune ardite prese di posizione della giurisprudenza che in assenza di consenso avevano addirittura ipotizzato il reato di lesioni volontarie da parte del medico, quest'ultimo si era solo preoccupato di conseguire questo consenso, quasi che solo il consenso potesse legittimare l'attività medica. Giustamente nel prosieguo di tempo anche la giurisprudenza ha ritenuto che l'attività medica di per sé si legittimi, quindi si parla di autolegittimazione, in quanto è sempre e comunque finalizzata alla cura e al miglioramento della salute. Quindi finalmente il tema del consenso si è spostato ed è andato ad interessare le aree di tutela della salute della persona.
Avvocato, che tipo di relazione si instaura tra un paziente ed il medico?
Anche in questo senso negli ultimi 10-15 anni si è assistita ad un'evoluzione all'interno anche del panorama giurisprudenziale, non solo di quello dottrinario. Finalmente si è ritenuto di uscire da una fase nella quale il rapporto medico-paziente era basato quasi su una su presupposti atavici nei quali il medico era il paziente, chiedo scusa, era paziente vittima della medicina, quasi che non potesse mai averne una consapevole ragione, e dal punto di vista più strettamente giuridico si è passati dal concepire la responsabilità medica come responsabilità extracontrattuale, cioè come responsabilità che prescindeva dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra medico e paziente o tra medico e struttura, ad una condizione invece del tutto contrattuale, perché oggi non vi è chi ponga in dubbio l'esistenza di un contratto vero e proprio di cura tra il paziente e la struttura sanitaria. La differenza non è solo di tipo formale, non ha rilievi solo giuridici, ma ha rilievi sotto il profilo della tutela del paziente fondamentali. Basti pensare, tra le classiche distinzioni più importanti, quella relativa al termine di prescrizione, cioè il termine entro il quale il paziente può far valere la sua pretesa risarcitoria. Ebbene, nel caso di un contratto è di 10 anni, nel caso di un'assenza di rapporto contrattuale è di soli 5, così come nell'ipotesi in cui vi sia da valutare l'onere della prova e quindi a chi spetti provare i lineamenti della propria pretesa, ebbene nel caso della responsabilità extracontrattuale questo onere schiaccia letteralmente il paziente, nel caso della responsabilità contrattuale invece l'onere della prova è per così dire gravante quasi esclusivamente sul medico nel momento in cui al paziente è sufficiente dimostrare l'esistenza di un contratto e allegare l'inadempimento, quindi l'errore del medico.
Quindi, avvocato, concludendo, se tra medico e paziente si instaura un rapporto di tipo contrattuale, quando è che il diritto dovere all'informazione deve cominciare a concretizzarsi? In sostanza, quando è che comincia un consenso informato?
Ecco, questa è una domanda molto interessante che mi dà la possibilità, seppure in poco tempo, di accennare ad un argomento fondamentale. Ecco, la responsabilità medica per difetto di informazione, che è un po' la frontiera attuale della responsabilità professionale, ha potuto finalmente porre l'attenzione sul fatto che, come dicevo in apertura, l'informazione deve essere il primo dovere del medico e della struttura sanitaria in genere, perché deve mettere nelle condizioni il paziente di partecipare in modo consapevole ad ogni scelta. Certamente le scelte tecniche più complicate non possono che essere consigliate dal medico, possono essere, dopo un'adeguata traduzione, comprese dal paziente, al quale spetta sempre una scelta orientata dalla consulenza medica, ma una scelta consapevole. Questa scelta non può mai essere consapevole se manca un'adeguata informazione, anche perché il paziente deve avere il diritto di comprendere il tipo di attrezzature che la struttura sanitaria di specie può mettere in gioco, il tipo di specialità, i casi trattati, ed orientarsi eventualmente anche in strutture diverse per ipotesi in cui il suo caso richieda competenze particolari. Quindi il dovere di informare inizia in una fase prima ancora che si perfezioni un contratto, quindi in una fase precontrattuale, e consente al paziente di prendere la decisione di stipulare un contratto con quella struttura, deve perdurare durante tutta la prestazione medica e continuare al termine della prestazione medica con un adeguato commiato tra paziente e struttura, che può consistere per esempio in quelle relazioni che non sempre la struttura rilascia nel momento in cui il paziente viene dimesso e che devono servirgli come diario delle cose da fare, dei comportamenti da porre in essere quando esce dalla struttura.
Ne parleremo ancora nelle prossime puntate del nostro programma, intanto grazie all'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori, all'interno del quale è responsabile dell'area relativa alla responsabilità medica, nonché legale fiduciario della Tribunale del Malato. Grazie, alla prossima puntata.
Grazie a voi, arrivederci.